Allora, iniziamo questa sera il primo degli incontri dei tre centri missionari della Chiamorchia Orientale, Novara Biella Vercelli, e diamo il benvenuto a due persone in modo particolare, oltre al relatore Don Flavio Luciano, che io non ho mai capito quale fosse il cognome.
Luciano il cognome.
Luciano il cognome, va bene. Allora, Don Flavio, e che è della diocesi di Cuneo, fide donum in Brasile. Cosa c'è?
Ripeterate perché hai fatto la partenza senza...
La faccio dopo.
Devi ripetere.
Diamo il benvenuto a tutti i centri missionari di Biella Vercelli e Novara, e a due persone in modo particolare. Don Flavio Luciano, che viene da Cuneo, fide donum in Brasile, per quanti anni?
19,
in cui nel suo compito in Brasile era proprio quello di spiegare le comunità di base, di illustrare le comunità di base la teologia della liberazione, cioè cosa significava, cosa voleva dire, eccetera.
Grazie. Bugie si possono contare.
Le bugie si possono contare. L'altra persona a cui volevo dare il benvenuto, ma visto il suo, sarebbe il Don Roberto di Biella, ma siccome tutta la cacciara che sta mettendo in piedi, no? Che sei agitato come una cosa. Dare il benvenuto a Don Roberto, perché da qualche mese è il nuovo segretario regionale della Commissione Missionaria. E sostituisce un povero prete di Novara che è andato in pensione per limite di età, che sarebbe io, no? Adesso, detta questa cosa introduttiva, tutti avete tra le mani un foglio, e il foglio serve, diciamo così, per creare un momentino di entrare in quella che è lo spirito della serata, che è lo spirito di formazione e di aggiornamento. Allora, ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Apriamo il primo incontro del nostro corso di aggiornamento missionario, riflettendo sulle frasi che la parola di Dio qualifica i credenti come beati, perché partecipano della grazia di Cristo. Ripercorriamo insieme le beatitudini elencate nel Nuovo Testamento. Parentesi, e voi sapete che le beatitudini non sono solo le otto classiche che conosciamo nel Vangelo di Matteo, ma in altre parti viene detto, no, che sono beati tutta una serie di categorie di persone. Propongo che questa preghiera sia letta a voce maschile, voce femminile, alternando i vari momenti. Incominciano i maschi. Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio, egli sarà loro il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza, perché Dio li consolerà.
Beati voi che ora siete, Dio vi darà gloria, ma guai a voi che vivete, perché sarete figli e piangerete.
Beati quelli che non sono violenti, Dio darà loro la terra promessa.
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia di Dio, il Signore ne offrirà i loro desideri.
Beati quelli che hanno compassione di altri, Dio avrà compassione di loro.
Beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati quelli che si possono amare, Dio ne vorrà come i suoi figli.
Beati quelli che sono perseguitati per aver fatto la volontà di Dio. Dio darà loro il suo regno. Beati voi quando insulteranno e perseguiteranno, quando diranno falsità e calunnie contro di voi, perché avete creduto in me. Siate lieti e contenti, perché prima di voi anche i profeti furono perseguitati. Beato chi non perderà la fede in me.
Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchie perché vedono. Molti potenti e uomini giusti hanno desiderato vedere queste cose e non le videro, ascoltare quello che ascoltate voi e non sentirono.
Beato te perché queste cose non te le hanno rivelate carne o il sangue. Il Padre nei cieli te le ha rivelate.
Beato il servo fedele e prudente, che il padrone ha incaricato per dare l'anticipo ai suoi domestici alla fede opportuno, e che il padrone arrivando troverà il lavoro.
Beata colei che ha creduto che le parole del Signore si sarebbero realizzate.
Beato coloro che ascoltano la parola di Dio,
beato chi sceglierà la banchetta del regno di Dio.
Beato quelli che non hanno visto e che pureranno per le loro.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Si benedica il Signore, ci allarghi gli orizzonti della nostra attenzione ai fratelli, dilati il nostro cuore fino agli estremi confini della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo incontro, che siamo arrivati, che non ricordo più se siamo 8 anni o 10 anni, che 8, 10 di abbondanti, che abbiamo i tre centri missionari hanno dato vita a questo momento di formazione, e coinvolgendo quelli che sono Eugenio, cartellino giallo, basta, tu sei il cartellino giallo, tieni per te. Abbiamo cominciato a far sì che questo nostro aggiornamento fosse una questione, diciamo così, che coinvolgesse soprattutto gli addetti ai lavori, cioè le persone che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il servizio missionario, le prospettive di oggi, se no è sempre in agguato quella che è, io la chiamo la sindrome di Ostagrista, no? E adesso lo spiego. Il sacrista, a me capitava che in una parrocchia c'erano 5 messe e tu arrivavi, c'era il sacrista, la messa prima, seconda, terza, della sera, eccetera, e tu arrivavi che era già al lavoro, aprivi i cassetti, tiravano fuori i cani, c'era il pianeta, poi mettevi in piedi i ricchetti, poi andavo giù, c'era sui soldi, poi tornavi indietro, finita la prima messa, la seconda, la terza, va. Alla sera, stanco morto, andavo a casa. L'uomo del tempo non aveva pregato, cioè aveva partecipato a 5 messe, ma di fatto facendo un servizio, non era entrato in quello che era. E guardate che se voi applicate questa immagine un po' ai diversi settori, rischiamo di essere lì, cioè ci sono delle persone e perché si occupano di missioni credono di sapere di tutto della missione. Invece no, perché la missione è così incalzante, no? Continua diciamo, a presentare fatti e cose nuove che effettivamente si fa fatica a stare dietro. Io sfido chiunque di voi a spiegarmi in due parole che cosa sta succedendo in Nigeria. Sappiamo che ci sono dei cretini, dei pazzi, che si chiamano Boko Haram, che rapinano le fanciulle, ma i meccanismi non lo... Per anni noi abbiamo affrontato un paese alla volta, una volta il Perù, una volta il Bangladesh, una volta il Brasile, una volta l'India, eccetera. Quest'anno, di comune accordo, abbiamo alzato un po' il tiro e tre incontri li faremo sulle diverse teologie continentali. E allora questa sera apriamo il nostro incontro con quella che è forse la teologia dei tre continenti, quella asiatica, quella africana e quella latinoamericana, che più ha inciso in questi ultimi tempi nella realtà ecclesiale, non solo. E uno, il Papa non a caso, che è un argentino, i discorsi che fa sono tutti improntati alla teologia della liberazione. E dopo lo dirà Don Flavio, le travestie che questa conosciuta, i personaggi che l'hanno caratterizzata, eccetera. Resta di fatto che è una via nuova per, diciamo, per cercare di approfondire il Vangelo, no, nella cultura, nella realtà dove questo Vangelo viene vissuto. Io lascio la parola a Don Flavio, sicuro che andremo a casa più robustiti in questo, non fare così, se no... E sotto questo aspetto certamente stasera conosceremo qualcosa in più sulla teologia della liberazione.
Mettiti un po' d'acqua. Allora, quando Don Mario mi ha telefonato, ho detto, ma tu sei matto, mi sono spaventato un po'. Io non insegno teologia. Mi ha detto, ma no, ma sarà una cosa di famiglia, vieni. Sicuramente hai qualcosa da dire. Beh, io sono venuto volentieri, lo ringrazio anche perché è stata una sfida per me, eh? Ho voluto dire magari riprendere in mano qualche libro, anche ripensare un pochettino alla mia esperienza, questo mi ha fatto del bene. E così, io cerco di condividere con voi alcune idee, anche alcune mie esperienze, poi dopo avremo il tempo per parlare. Certo che io sono rimasto molto ben impressionato dal percorso che fate. Non so se da altre parti fanno una cosa così seria e così anche bella, è un'idea estremamente interessante. Sarei stato tentato di venire tutte le volte, ma ho visto che il prossimo incontro 16, proprio ieri ho ricevuto un'email dal mio vescovo, che c'è il vescovo di Biella che viene da noi. E quindi non posso mancare, devo stare laggiù. E viene a parlare dei laici. Hanno invitato il vescovo per venire a parlare del ruolo del laico nella nostra chiesa.
Il vescovo di Biella. Tra parentesi, viene da Orbassano, da dove verrà il suo futuro vescovo domenica prossima. Fai domanda di fare il parroco Orbassano.
Mi posso capitare.
Sì.
Bene, guardate, allora io non so quello che voi sapete sulla teologia della liberazione, sulla storia della Chiesa in America Latina, perché in fondo parlare della teologia della liberazione vuol dire parlare almeno della teologia della liberazione in America Latina, perché ci sono più teologie della liberazione dal sud del mondo, e infatti voi rifletterete su quello che sta succedendo in Asia, su quello che sta succedendo in Africa. Ma mi sembra che sia importante proprio perché si parla di una Chiesa, è nata in un periodo storico, la teologia della liberazione. E in questi tempi la si sta riprendendo un pochettino, c'è molto più interesse su quello che ha detto, su quello che ha prodotto, anche perché noi stiamo celebrando i 50 anni del Concilio. Del Concilio. Io mi ricordo che nel 1994 ho passato un anno a San Paolo, io ho lavorato 12 anni nel Mato Grosso, dove i nostri sacerdoti Fidei Donum da tempo lavoravano. E siccome il nostro contratto era da 9 a 12 anni, io avrei dovuto ritornare, però ho avuto la fortuna in quel momento di avere un vescovo che ha detto: io sono lì, arrivato lì, non muovo niente, chi vuole venire, chi vuole ritornare, ritorna, io non mando nessuno. Io sono stato bravo, zitto, ho fatto delle proposte, mi sono fermato un anno perché avevo bisogno di riflettere un po'. Nel Mato Grosso io ho viaggiato abbastanza, ho lavorato in due diocesi, la diocesi di Cassari e la diocesi di Cuiabà, Mato Grosso su. E ho lavorato in parrocchia, ho lavorato anche con una tribù indigena 4 anni, è stata un'esperienza molto bella, con l'Indus Parissiso Mutina. Ho lavorato in una parrocchia dove la grande maggioranza erano neri ed erano persone veramente sofferte perché la schiavitù continua. Ho lavorato nella periferia della capitale, Cuiabà. Sono stato presidente di un centro di diritti umani, nel percorso fatto con i movimenti popolari, con le pastorali sociali. E ho fatto anche tanta fatica nel fare, ho sentito l'esigenza di fermarmi, di studiare, perché aveva ragione lui, quel che ha detto prima. Allora ho chiesto un anno se potevo andare a fare un corso di specializzazione e sono andato a San Paolo. E mi ricordo che quando ci siamo presentati alla prima lezione, il professore di storia era un tipo che era da poco che era ritornato da Roma, aveva conosciuto Alberigo, aveva conosciuto Martina, gesuita, cioè gente che sulla storia della Chiesa aveva un sapere. E allora ha citato una frase di Martina, ha detto, Martina diceva che in Italia la Chiesa italiana deve ancora iniziare a riflettere sul Concilio. Mi ricordo che c'ero stato male quando l'aveva detto. Però l'aveva detto con l'orgoglio di una Chiesa che poteva dire: noi il Concilio l'abbiamo preso sul serio. Noi il Concilio l'abbiamo preso sul serio. Una Chiesa che voi sapete più o meno com'è stata la storia quando è arrivato il Vangelo. Io sono arrivato, guardate, nell'89. Sono arrivato in ottobre e ho visto sul volto di tanta gente di chiesa la delusione immensa, perché Lula aveva perso le elezioni da 2 giorni. Erano proprio distrutti, sicuri di averla vinta, e Lula era espressione anche di una chiesa di base, dei movimenti popolari, di tutto un cammino fatto in quella parte del continente latinoamericano. Sono anche arrivati in un anno particolare dove, per esempio, a Recife chiudevano la scuola di teologia iniziata da Elder Camara, una scuola che aveva prodotto pensiero, che aveva animato una chiesa di base. Per esempio, in quell'anno, 89, che sono arrivato dal Vaticano, hanno detto stop a un progetto di formazione biblica per tutti i religiosi dell'America Latina che la Clara aveva organizzato, che era in mano questo corso biblico, in mano in fondo al SEBI. Cos'è il SEBI? Il SEBI è un centro di lettura popolare della Bibbia ecumenico, una delle tante realtà straordinarie nate a partire da una chiesa che si animava della teologia della liberazione, che era in fondo l'anima anche della teologia della liberazione, che ha come sua caratteristica ritenersi come atto secondo, perché l'atto prima è la prassi, è l'esperienza di una chiesa. Cioè la teologia da subito ha detto: il nostro compito è quello di riflettere quella che è un'esperienza, che è l'esperienza delle comunità, che è la prassi della Chiesa. Ecco, noi cerchiamo di riflettere su questo. Comunque era un anno particolare. Ma la teologia della liberazione, come ha detto lui, ha avuto tutto un percorso. Il Vangelo è arrivato, io sono anche, ero anche là nel 92 e c'era la discussione, ma 500 anni di che cosa? Della scoperta o della conquista? Allora, per il popolo latinoamericano non c'è dubbio, della conquista, lo sappiamo, che il Vangelo è arrivato, la croce e la Bibbia, è arrivato così. Sappiamo che cosa ha prodotto, ha prodotto tanta sofferenza, la distruzione di popolazioni, di culture locali, è così, di esperienze religiose, di esperienze religiose. Non è stato solo quello, assolutamente no, Bartolomeo Las Casas è esistito. E il suo pensiero fa parte della teologia della liberazione, è esistito, come Montesinos, come tanti altri. Però lo sappiamo che soprattutto è stato questo, in alcuni paesi lo si vede di più, sapendo che quello che era la popolazione autoctona quasi non esiste più, in altri paesi il rosso, il volto indio ancora lo si incontra con più facilità. È un continente particolare dove è nato anche un cattolicesimo proprio con delle caratteristiche indie, delle caratteristiche afro, delle caratteristiche lusitane, che è chiamato così, cattolicesimo indio, afro, lusitano. Nel percorso di questa chiesa ci sono stati dei momenti particolari, per esempio c'è stato un periodo in cui si è cercato proprio di romanizzare questa chiesa. Io posso dirvi alcune date, per esempio il 1858 nasce a Roma il Pio Collegio Latinoamericano, per invitarti i seminaristi vescovi a mandare i preti a formarsi là. Nel 1899 il primo concilio plenario latinoamericano, di vescovi latinoamericani, secondo voi dove l'hanno fatto? A Roma. Ecco, c'era tutto un desiderio di una chiesa che voleva dare un volto un pochettino più romano ad una chiesa che invece aveva tanti volti e aveva una sua caratteristica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Chiesa Universale ha iniziato a guardare l'America Latina di nuovo con un certo interesse, semplicemente perché ci si rendeva conto che i cattolici erano tanti là e che nel futuro, per quello che stava succedendo per esempio in Europa, le chiese sempre di più svuotandosi, ecco, quel continente là avrebbe avuto una forza particolare. Anche in un momento particolare c'era un bipolarismo, comunismo, dall'altra parte gli Stati Uniti, e il continente, mamma mia, era un continente agitato. E allora si è cercato proprio di dare un volto latinoamericano, di fare in maniera che le chiese dell'America Latina, del Centro America, si parlassero di più tra di loro. E per esempio, perché vi parlo di queste cose poi la capite, per esempio nasce il CELAM, lo dico in italiano, CELAM, il CELAM. Il CELAM è la conferenza delle conferenze delle chiese locali latinoamericane. Nato all'inizio proprio per volere di Roma, non tanto voluto dalle chiese dei paesi, per un semplice motivo, perché ognuno in fondo voleva camminare, c'era paura che poi dopo ci si controllasse, solo che hanno messo in quel gruppo delle persone speciali, tipo Elder Camara, tipo Larraín, e altri vescovi con una storia particolare, Proaño, Ecuador, il grande vescovo degli Indios, delle persone estremamente aperte che hanno chiesto aiuto per esempio a dei sociologi, a dei pastoralisti che venivano da una certa parte dell'Europa, il Belgio, l'Olanda, queste zone che erano anche zone di fede molto viva, e lì è nato proprio tutto un fermento interessante, un interesse a quello che stava vivendo il popolo, a mettere insieme delle idee, a studiare la realtà, a cercare di capire anche i meccanismi. Questo gruppo, durante il concilio, si sarebbe poi fatto sentire e avrebbe dato un grande aiuto, perché poi succedesse quel che è successo al concilio, con tutto il positivo. Allora, guardate, la teologia della liberazione nasce nel contesto di una Chiesa che pensa a se stessa come figlia del concilio. Parole di Tolstoj, rinata dal concilio. Il concilio è il senso della teologia della liberazione. E in questi momenti, in un momento, lo si sta dicendo. Allora, sono usciti fuori questi libri, se ne è parlato. Dalla parte dei poveri, Gustavo Gutiérrez, Gerard Ludwig Müller. Gutiérrez praticamente è stato il fondatore della teologia della liberazione. Lui che ha scritto la teologia della liberazione nel 1968. Müller, in questo momento, è responsabile di una congregazione molto importante. È un cardinale. Insieme, dalla parte dei poveri, il titolo è estremamente indicativo e farà capire che cos'è la teologia della liberazione. Dalla parte dei poveri. Lo stesso Müller, povera per i poveri, la missione della Chiesa. Povera per i poveri, è uscita adesso. Povera per i poveri. Questi sono testi che, per esempio, noi che lavoriamo anche, io non sono responsabile del centro missionario, c'è Don Mariano, che è molto più bravo di me, abbiamo lavorato anche insieme. Io accompagno la pastorale del lavoro, e le altre, e questo e quell'altro. Ma penso che chi è stato per un periodo in missione continua a stare ben vicino a quella che è, a quello che è il centro missionario, quello che è la vita dei nostri missionari, a questo desiderio profondo della Chiesa missionaria continua. Ecco, allora, figlia del Concilio, e questo è estremamente importante, eh? Vi ricordate Giovanni XXIII, in faccia ai paesi sottosviluppati, la Chiesa si presenta quale è e vuole essere, come la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. Quello, particolarmente, tradotto poi, soprattutto la Chiesa dei poveri, è qualcosa che ha toccato profondamente i vescovi latinoamericani e i teologi dell'America Latina. Allora, il Concilio ha utilizzato quella sua storia. E in quella grande sala dove i vescovi dibattevano ci sono dette tante cose, ma forse più importanti sono stati quei gruppi che si incontravano alla sera, che si incontravano nei collegi, nelle parrocchie, nelle case delle congregazioni, dibattendo le questioni più diverse. I vescovi dell'Europa avevano delle loro problematiche, qui si sentivano di più, i vescovi latinoamericani, vescovi di Sud, avevano altre. E c'era un gruppo particolare che si riuniva per approfondire questa questione, la povertà. Come dire Dio ai poveri? Come alla nostra gente che è oppressa, che è scartata, dire che Dio li vuol bene? Come? Che cosa vuol dire seguire Gesù fuori? Perché quelle domande sono venute fuori. La teologia della liberazione dirà qualcosa di profondo nel corso degli anni. Dirà che il Concilio è stato troppo superficiale in relazione alla povertà e, per esempio, in relazione a quelle forme di governo tipo la dittatura, che fanno così soffrire, e avete troppo poco, state troppo superficiale. Per voi si potrà anche dire che la teologia della liberazione va oltre il concilio, oltre nel senso che anche per altre questioni, per esempio destinatari, la teologia della liberazione non viene assunta. In fondo il concilio è stato fatto in Europa e gli europei hanno dovuto più forte. E soprattutto il volto dell'uomo del mondo moderno, con le sue problematiche, le sue questioni. Il povero è stato adottato, noi la teologia e soprattutto
in un suo processo, nel cammino della sua fede. Certamente la povertà, il tema di povero, si conta soprattutto nell'ambiente esterno, in genere. Però questa è stata subito una forte intuizione. Vedete, la teologia della liberazione nominata nelle biblioteche, nominata nelle facoltà accademiche, non è l'elaborazione di un singolo teologo o di una scuola, la scuola di Milano, la scuola di Tubinga, ma nasce all'interno di un'esperienza di chiesa locale, di un continente. Una chiesa latinoamericana che a partire dal Concilio cerca di dire la sua originalità, la sua specificità, il suo posto per la chiesa intera. Quindi questo è importante. Poi, secondo, nasce nel contesto sociale e politico dell'America Latina, fine anni 50, inizio anni 60, che era un continente contrassegnato da difficoltà economiche, situazioni economiche pesanti, difficili, e poi soprattutto da governi populisti e l'inizio delle grandi dittature, l'Argentina, il Cile, il Brasile. Chi ha percorso un pochettino questi paesi sa che cosa ha voluto dire, sa che cosa è stato. Allora, questo è importante, eh? Soprattutto però la prima, nasce come frente di una chiesa, tra l'altro nasce proprio una profonda comunione da dentro tra vescovi e teologi. Allora, c'è stato un primo periodo dal 65 al 67, poi diciamo che l'inizio proprio è stato 68 con Medellin, che ancora adesso è l'anima della teologia della libertà, ma dal 67 ci sono state delle cose interessanti, per esempio Madre Agata si è incontrato con vescovi, nel 65 nel 66 per dirsi, ma allora, e adesso come portiamo il Concilio alla nostra gente? Che cosa facciamo? E allora lì nasce l'idea di fare, per esempio, di fare una grande conferenza e di lavorare per arrivare là, con queste grandi domande. Nello stesso tempo cominciano a guardare la realtà e alla luce di quello che il Concilio ha detto a cambiare dei pensieri. Per esempio, la parola liberazione non la trovate nel Concilio. Per risolvere i problemi economici, secondo me queste sono idee che bisogna riprendere oggi, poi io alla fine di avere il materiale per far capire che c'è qualcuno che lo sta facendo, ma anche nella chiesa italiana. Cioè, la parola era sviluppo. Infatti, nel 67, in Perù, c'era un incontro di teologi, di laici, delegati delle varie e delle varie chiese locali. E chi doveva fare la relazione iniziale era Gutiérrez, e aveva un tema. Il titolo era Chiesa America Latina e lo sviluppo. Lui arriva, si presenta e dice: cambiamo il titolo verso una teologia della liberazione. Questo era il titolo. Medellin sarà quello che parlerà di teologia della liberazione, ma era nata prima, quindi non la parola di tutto, ma la visione della liberazione. Perché? Perché c'era stata una riflessione estremamente importante e io cerco di farla capire in pochissimo tempo, perché secondo me è importante anche oggi, per capire l'oggi, è l'apporto che oggi può dare la teologia della liberazione. Negli anni 60 c'era una visione, una teoria chiamata lo sviluppismo. E cosa diceva questa teoria? Diceva che in fondo i paesi ricchi li stavano trainando, erano tutti sulla stessa carità, paesi ricchi, paesi sviluppati e paesi sottosviluppati. Il problema è che i secondi erano solo un po' in ritardo, ma l'importante era che avessero il coraggio di camminare dietro queste locomotive che erano del mondo, che erano soprattutto gli Stati Uniti. I vescovi cominciano a riflettere alla luce di quello che il Concilio aveva detto. Non è mica così. Questo non è un superficiale. Non coglie la radice la povertà che si inamerica l'etica. Il sottosviluppo di alcuni popoli non è un fenomeno militante nei confronti dello sviluppo di altri, ma ne è l'effetto necessario. Perché la ricchezza degli uni cresciute si è mantenuta sulla miseria degli altri, soprattutto sfruttando le loro materie. però cominciate a capire liberazione. Cosa vuol dire liberazione? Allora, si sviluppa la teoria della dipendenza. Via in via di sviluppo e via altre due categorie. La dipendenza che fa capire cosa vuol dire liberazione. Liberarsi dalla dipendenza. Sottrarsi alla dipendenza, alla realtà che soffre per trovare e realizzare se stessi. Questo è stato il primo processo, un processo fondamentale. Poi, allora, la teologia della liberazione ha preso sul serio quello che il Concilio ha detto. Il Concilio ha detto che il contesto, nella riflessione teologica, il contesto, cioè quello che succede attorno, non è solo lo scenario, ma è qualcosa di fondamentale da capire e comprendere per poter dopo sviluppare una teoria, che è il rapporto fede e vita. E allora questa visione è nata proprio in questo dialogo profondo tra i teologi, i vescovi, sociologi, politologi, ma tutta gente che rifletteva a partire dalla fede, Questo è questo. È riflettere su Dio a partire dalla fede. Poi ho fatto un altro passo, ho detto, ma aspetta un attimo, se l'analisi è vera, allora cosa ne consiglio? Che la povertà di questa umanità non è un fenomeno dovuto a scarsità di mezzi naturali, ma è frutto di un abuso, di un'ingiustizia che in termini religiosi diventa peccato. Non solo, il peccato dell'individuale si fa struttura di peccato, che diventerà parte, questa parola, del magistero della Chiesa, grazie a Giovanni Paolo II. Forza di un peccato istituzionalizzato che rendono la vita inumana, impossibile, insignificante e ideale. Allora, se è così, allora come Chiesa dobbiamo veramente lottare contro questa dipendenza, lottare per la liberazione, perché dobbiamo lottare contro il peccato che si è istituzionalizzato, con tutto quello che può dire un cuore. Allora, nel 71 nasce proprio la teologia della liberazione e ci può questa frase bellissima, opzione preferenziale per i poveri, che è in fondo è un grande dono che la teologia della liberazione ha fatto la Chiesa intera, l'opzione preferenziale per i poveri. Ci sarà poi dopo più avanti Puebla. Puebla è già stato, molto diversamente lì, è stato un momento di esplosione, sia all'inizio, e quindi c'è molta libertà di riflessione e tutto. Puebla già è in un altro momento della storia, dopo il 75, un altro momento, già la teologia della liberazione comincia ad avere mille difficoltà, però anche quella dirà l'opzione per i poveri sarà sempre, ecco, l'anima che porterà avanti la Chiesa nella letteratura e che dovrà animare la sua riflessione. Ecco, io vi leggo queste parole di Oscar Romero, scritte in quegli anni bellissimi. C'è un criterio per sapere se Dio sta vicino o lontano da noi. Chiunque si preoccupi dell'affamato, del nudo, dello scomparso, del torturato, del prigioniero, di tutta questa carne che soffre, ha vicino Dio. Invocherà che il Signore ti risponderà. La religione non consiste nel pregare molto. La religione consiste in questa garanzia di avere Dio vicino. Perché faccio del bene ai miei fratelli. La garanzia della mia preghiera non è quella di dire molte parole. La garanzia della mia preghiera è molto facile da conoscere. Come mi comporto con il povero? E chi conosce la storia di Oscar Romero sa che conversione veramente questo uomo ha fatto. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Io mi ricordo che nelle mie comunità lavoravo in comunità estremamente povere, dove la stragrande maggioranza era analfabeta, aveva studiato pochi anni, e nel cuore del Mato Grosso era così. E allora per le comunità di base lavoravano molto sui campi. I campi erano molto pedagogici, cioè i campi avevano una profonda spiritualità. E ho sentito la presenza di Dio, è una lotta. E a parte in Italia cantando insieme, la presenza di Dio nella lotta. Avete chiaro? Fatto caso, quante volte Papa Francesco usa la parola lotta,
operai a casa,
discorso degli operai è salvo. Pregate perché la lotta per
il lavoro. Una delle grandi riflessioni della tua liberazione è che ti ha ricordato che alla fine voglio toccarti e poi ti ricordate dello
sì, cioè con tutto rispetto,
nel senso che noi saremo giudicati sulla morte. E quello non è vero. Ha ricordato. Che la vita di noi non ti deve poi portare a una missione, a un'azione. Questo non è assolutamente diminuire, non so, la vita di fede, diminuire assolutamente no. Io ho la fortuna di più volte stare con questo Don Pedro Casaldari, questo vescovo, che è un vescovo spagnolo.
Per chi non è di Novara, il successore di Don Pedro Casaldari è Don Adriano Ciocavallini.
Esatto, che ogni tanto viene a trovarci, perché questa è una cosa che è comune a Novara. Due nostri sacerdoti di cui siamo usciti da qui a Va e siamo andati in questa diocesi a lavorare. Sono tre nostri giovani parenti che lavorano in tre. Tre giorni, 20 giorni di mese. Quindi, lui per esempio ha scritto il libro Spiritualità della liberazione. Io poche volte, dico la verità, ho incontrato un vescovo tanto amante di Cristo, tanto profondamente illuminato dallo Spirito Santo, un uomo impressionante, di una capacità di ascolto, di una... ma anche di questo vescovo per anni non è venuto a Roma alla
famiglia.
Dove andava sul periodo? Andava a Cuba. Lui diceva, fino a qua, la Chiesa, il Vaticano non si converte alla povertà fino a quando non c'è decisione. Io la ministro, io dico la faccio, andava di là. E questo gli ha creato anche dei problemi. Però è un uomo, è un uomo che non è morto, ma anche poi parleremo. La Chiesa, la comunità, la Chiesa di liberazione, è la Chiesa e la Chiesa di Marte. Lo direi. E per ragione doveva morire. È successo che un giorno era lui e Jean Bosco Bournier, che era un salesiano, era andato a trovarlo, stavano visitando una piccola comunità in questa diocesi dove ha detto tu sai la storia sicuramente, e quello è successo, che è arrivata una donna fuori del cielo, stiamo picchiando in quella casetta la polizia locale, stiamo picchiando due donne, le stanno accusando di questo qua. Allora loro escono e vanno subito là, bloccano i due poliziotti e uno dice, il salesiano, che era alto, ben vestito, nel senso aveva la giacca, non camicia bianca, mentre Casaldati era un po' di una maglietta, e questo qui dice, se fai così io vado via là, a capitale e vado a denunciarli. Basta con questo vescovo, questo l'altro, questo è stato ucciso. Ma pensavo di uscire a casa d'aria, che era piccolo, magro, mentre l'altro era, non dava più l'idea di un vescovo. Quindi un uomo veramente straordinario. Per cui c'era anche questo, ma questo in fondo è uno dei grandi doni che secondo me continua a dare la Chiesa latinoamericana. Una Chiesa.
Don Adriano dice che Don Pedro Casaldariga, che ha più di 90 anni adesso, dice che ancora sta le quarte, no? E quando va là, eccetera, lui vuole sapere appunto com'è che la storia degli indios e com'è, eccetera. Non è cambiato per niente ed è lui di nazionalità spagnola, catalana, di Barcellona, è andato là a fare figlio d'oro e dopo è diventato vescovo in Brasile. Chiuso a prezzo.
Se voi avete letto qualche libro della teologia delle liberazioni, vi rendete conto anche quali sono un pochettino i testi biblici. Che la teologia di liberazione della Chiesa latinoamericana veramente subito ha messo la parola di Dio nel manifesto. Io ho parlato prima del servizio. Il servizio è questa scuola popolare. A un certo punto, nella stessa latinoamericana, c'erano 50.000 comunità di pace. Questo è un grande frutto, per esempio, della 50.000 comunità di pace, cioè piccole comunità. Io ho lavorato in una parrocchia, la parrocchia aveva 50.000 abitanti, avevamo un centro, due o tre centri con un centro con 25.000 abitanti, poi mi erano dispersi, io facevo 100 km, 100 km, 100 km, nord, era enorme la parrocchia. E ogni giorno partivo e mi incontravo con tre comunità, due o tre comunità, dipendeva quando andavo lontano, partivo presto al mattino, andavo al fondo, facevo 100 e questi chilometri, trovavo una comunità, poi scendevo un'altra, poi scendevo un'altra. Io mi ricordo la bellezza, per esempio, la prima volta che sono andato in una comunità un pochettino lontana, io mi ricordo, sono arrivato, questo che era molto bello, questo non è folklore, queste sono cose che ti rimangono nel cuore. Arrivo e abbiamo fatto 60 km di mezzo a fare. Poi siamo arrivati in una casa di padre, in una scuola di tavolo. E allora io parlavo tantissimo, tanto bene, l'avevo studiato in un corso fatto in sedia, all'epoca era sedia, ma immaginati, poi quando arrivi lì parlano veloce, poi gli accenti, Mato Grosso ha un accento molto lento, perché avevamo toccato il popolo deve per forza di Garento. No, muore molto, molto presto. Comunque vengono arrivare le persone. A un certo punto da lontano vengono arrivare tre avevano qualcosa. Ma che cosa? Avevano dei pesci grossi così. Avevano fatto, c'era un fiume lungo, era uscito col fiume, con la barca che avevano pescato, e avevano portato un papù, si chiama papù, enorme, avevano dato la porta, la terra. E poi, così com'è, la messa dentro questi forni fatti da loro, siamo andati a cioè, non finiva più due o tre volte, perché lì prima c'è stata una riflessione, un discorso, poi c'è state le confessioni, poi un punto di molta gente che era arrivata a 10 km a piedi, 8 km a piedi, sotto quel caldo, 40 km. Io mi cominciavo per quanto straordinario, dove avevano raccontato come avevano fatto durante il mese, tutte le domeniche si trovavano. Facendo gli 8 chilometri per stare insieme per mente la parola di Dio. Quindi all'inizio di ogni nostro incontro si inizia un momento come responsabile della comunità. C'è una comunità che viva, portava dei laici, e noi eravamo animatori, arrivavamo lì, raccoglievamo la vita, facciamo la nostra parte, come preti. Io mi ricordo la breve, poi quando a un certo punto qui per la gente ci andare a mangiare così va. Siamo andati in quella casa lì e c'era tutto di pesce.
Mi ricordo che era del costo le cose così.
Ecco, le comunità di base, comunità piccole, animali dei galici, dove c'erano, per esempio, noi andavamo e ci dovevamo la prima comunità, ma la prima cosa l'hanno fatta loro, nella loro semplicità. Io mi ricordo gli incontri che facevamo, cioè ogni due o tre mesi di incontro con tutti i responsabili delle comunità. Arrivavano da posti incredibili, stavano fuori magari due giorni, tre giorni, e non succede solo in Brasile, anche da altre parti. Se era veramente incontrare una chiesa che era frutto di questa esperienza e anche di aver rimesso al centro la parola di Dio, dicendo tu hai la luce per leggere la parola di Dio, una certa lettura dell'Esodo, per esempio, interessante. Nella tematica della liberazione e Medellini, vedono Medellini che leggono l'Esodo e dicono che l'esperienza del popolo che dall'Egitto si ripete oggi nell'esperienza, si deve ripetere oggi nell'esperienza del popolo latinoamericano che da una situazione di schiavitù, da una situazione di dipendenza deve essere liberato. Allora, veramente lì si intravede quella chiesa del Concilio Vaticano II, la si vede incarnata in una maniera particolare in mezzo a quel popolo. Quando Orso Romero dicevo che la gloria di Dio è che il povero viva, e che il povero viva. Allora, nel Concilio Vaticano II c'è stato questo grande superamento delle chiese occidentali, cioè quello che mi viene fondamentale da dire è questo, che il centrismo è la Chiesa che in fondo guarda se stessa, che la Chiesa nell'altro comprende che sia la dimenticata da lei. Da mediazione della salvezza avuta da Gesù la Chiesa sia rappresentata come fine. Allora vi ricordate quella frase, fuori dalla Chiesa non ci salvezza, la Chiesa c'è. E allora la missione, sempre diceva, la missione che cosa vado a dire? Mi attacca la Chiesa. Più che incarnare il Vangelo. Allora la missione sono di fare chiesi figli, identiche alla madre, una chiesa monoculturale, la romanizzazione. Allora il punto originale era uscire fuori dalla Chiesa per portare le persone dentro. E c'era anche una certa visione, si è superato durante il Concilio Vaticano II quella teoria chiamata cristomonismo, cioè si è dimenticata la Trinità. Il Dio è relazione di persone. E questo l'ha portato a valorizzare la testa, questa non la testa, cioè è vero. I laici erano veramente meno capaci. I laici sono quelli che non creano, non lo porto nella Chiesa, è un destinatario dell'evangelizzazione, non può essere protagonista, soggetto dell'evangelizzazione, è un consumatore di sacramenti. Questo Concilio di Vaticano II l'aveva detto con forza. Ecco che allora lì, nell'esperienza delle comunità di base, si intravede cosa questo vuole dire. Allora lì dico, la Chiesa siamo noi. La Chiesa siamo noi. Questa è una frase, non sono dei greci in portoghese. Questo quante volte l'ho detto. Noi siamo profeti, sacerdoti, re, riprendendo San Paolo. E quindi anche nel concetto di missione, la missione della Chiesa non è piantare la Chiesa, ma è costruire il regno. Ecco, soprattutto due grandi autori della Chiesa del Vaticano, sono Bocca e la Curia, hanno approfondito il discorso proprio della Chiesa e hanno detto qualcosa che in fondo l'aveva detto con chiarezza il Concilio Vaticano II. Non si può capire il rapporto tra la Chiesa e il mondo se non si recupera la fiducia, la categoria del regno. Regno. Il Concilio parla del regno di Dio come comunione con Dio, pace, fraternità, giustizia, riconciliazione tra persone e popoli. Allora, la teologia dell'educazione sviluppa l'idea del Concilio, che la Chiesa è quella parte del mondo, dell'umanità, che accolge in Cristo la venuta del Regno di Dio, che si pone al servizio del Regno di Dio come segno di comunione, di fraternità, di partecipazione, di attenzione ai poveri, alla venuta del Regno dentro e fuori dei suoi confini. Perché così parliamo solo di tanti quelli, che lo Spirito Santo non viene solo dalla Chiesa, avrà bisogno di tempo. Allora, la teologia della libertà è stato questo sforzo di una Chiesa, di una prassi, di una riflessione su una prassi della Chiesa, ma sempre che aveva come desiderio di fondo di attualizzare quella che era l'eredità enorme che il Concilio aveva lasciato per la Chiesa intera. E che poi, in ogni contesto, le Chiese locali dovevano cercare di sviluppare. Quindi, in fondo, questa è una cosa straordinaria. Allora in questo è stato un periodo questo qua di entusiasmo incredibile, quando sono arrivato in America Latina, sono arrivato in un momento particolare negli anni 90, ma ancora si sentiva, ma si percepiva il tipo di entusiasmo, di creatività, di gioia nella vita di fede che quel continente, quelle chiese locali avevano vissuto e stavano ancora godendo e vivendo. Una chiesa gloriosa, una chiesa gloriosa, una chiesa animata dello Spirito, una chiesa dove tutti i battezzati si sentivano fratelli e sorelle e tutti con la stessa dignità. Dove il rapporto per esempio tra... Io sono arrivato dopo 20 anni, immaginate anche quante difficoltà, non solo perché il contatto di un paese estremamente cambiato, 20 anni sono tanti, ma perché mi hanno avuto un certo stile di lavoro. Cioè il mio fine era proprio quello di animare le comunità, ma il lavoro quotidiano non era quello che facevo, ma non potevo farlo, come potevo farlo con 30-40 comunità? Chi portava avanti i giovani? È il giovane che evangelizza il giovane. Io ogni volta mi incontravo con qualche animatore e dopo il mio corso nel cammino di formazione che loro si portavano avanti. Poi erano loro che rimavano, io li incontravo nelle celebrazioni, le persone ascoltavano molto. Perché la predica era il momento in cui la parola faceva uscire fuori da ciascuno tanta cosa. Era il momento della condivisione, dove la parola illuminava qualche esperienza, dice che io ho vissuto questo, io ho fatto questo, bellissimo. Guarda, questo lo si poteva fare nelle piccole comunità, perché avevamo un po'.
Già quando ero in città, nelle grandi città, è diventato un po'. Allora, la teologia delle liberazioni quindi ha sviluppato un cammino di chiesa particolare, bello, ha creato dei percorsi che però tu scrivevi nel tuo invito con le sue luci e le sue ombre, cioè dopo dagli anni 75, pensiamo dal 75 al 92, il 92 è stato un anno particolare. E poi veramente c'è un risveglio, è bello questo momento di tornare in America Latina e rincontrare le comunità, è bello. Ma la chiesa latinoamericana è stata una chiesa, e la teologia latinoamericana, che ha anche sofferto tante incomprensioni. Io vi parlavo del Ceram, di questo organismo che è stato un'anima all'inizio, a un certo punto, già prima di Puebla, c'erano state delle difficoltà. Quelli che erano stati l'anima di Medellin erano stati tolti. Però avevano messo anche lì. Si era cercato già di cambiare quel processo, di ricordare, giudicare, vedere, giudicare, agire. In fondo era la JOC che aveva animato la spiritualità della JOC, quest'ala della storia cattolica. Un po' diversa da come la storia cattolica era qui in Italia, dove c'era questo processo, la realtà, vedere la realtà, la parola che illumina, vedere, giudicare, e poi allora partiamo, l'azione. Allora, questo era il processo, per esempio, sempre portato avanti negli incontri, quella già non si vedeva più. Chi è che ha fatto il discorso in Caracuera? È stato Giovanni Paolo II. E Giovanni Paolo II era stato durissimo, avvisando la teologia delle persone di fare attenzione. Può cadere in un ideologismo. La questione del rapporto con il marxismo, con una certa filosofia. Il voler pensare che io posso usare i principi, però io mi allontano. Non è possibile scindere così. Sono anche tutte delle ricordate dell'84, dell'86, e ci sono usciti due documenti abbastanza contundenti. E poi ci sono state altre prese di posizione. È una chiesa che ha sofferto da parte del magistero, ma è stato un dialogo estremamente utile. E questa è una prova. Sapete che questo Müller, interessante, questo Müller era professore di teologia drammatica in una grande facoltà tedesca. I tedeschi volevano capirci un po' di più. Perché era nato un grande dialogo tra la teologia europea e quella latinoamericana. Perché? Cosa ha fatto Gutierrez di Ferrara? Era 25 giorni, i primi 15 giorni a vivere per poco. Tutti 15 giorni divisi con qualcuno che li accompagnava nelle comunità, vivendo la vita di poco. E poi rispettiamo. Prima bisogna guardare il concetto vaticano, tutto il concetto vaticano. E da lì è nata tutta una nuova comprensione. Sono caduti tanti dubbi, sono caduti tanti domani,
e si è scoperta che veramente loro, lo racconta lui, racconta lui, ha scoperto veramente quello che i nostri teologi si fermano per una volta in Cristo e di fare proprio la causa di Cristo che è in Dio. I teologi hanno detto molto su questo, hanno scoperto molto su questo. Quindi una vita che ha sofferto da parte ma del magistero, ma si è sofferto anche il martirio. La questione del martirio è una questione estremamente interessante e profonda. Io ve ne posso capire, ho parlato di Gian Bosco Fornier, ma ve ne posso citare due. Oscar Romero, tutti lo sapete, che ha iniziato il martirio di Oscar Romero? L'80. Nell'89 uccidono 6 giudizi. Questi 6 giudizi erano i professori di Luca. Luca era l'università di Vicino Romero, un luogo veramente in grande condizione biologica. Muoiono loro 6, più la cuoca e più la figlia della cuoca. Uccisi da chi? Dai squadroni della morte, dicono.
Ma la città, cioè tutto il quartiere, c'era l'esercito regolare che stava chiudendo. Immaginate. E la follia,
diceva che stati colpiti un cantore sulla testa per dire questa testa ha pensato male. Era una testa che produceva male, che gli hanno ucciso per la loro piacere, per la loro piacere. E soprattutto per la loro carica. In quell'epoca questi teologi erano tutti, quello di Bob passava 6 mesi dell'anno facendo scuola, 6 mesi dell'anno nelle comunità di Lacca. Nelle comunità di Lacca, andando a celebrare la messa, a amministrare i sacramenti, a leggere la parola di Dio come il popolo, e ha scritto un libro bellissimo, cioè in italiano, Teologia per terra. Teologia che libertà, cioè la teologia che nasce dalla frase del popolo, del popolo, una riflessione che li fa a partire da come il popolo viveva la fede, quindi è proprio una caratteristica. Allora voi capite che dalla parte dei popoli, l'opzione dei poveri, queste sono cose estremamente importanti per noi che secondo me sono nel cuore di Papa Francesco. Allora si capiscono le scelte che ha fatto Santa Maria. Potranno dire perché non voleva andare alla vento, perché è un mito di libertà. Secondo me l'ha fatto. Perché lui ha una storia. Perché lui vuole seguire Cristo in una certa maniera. Dalla parte di cuore, l'opzione dei poveri, per i soldi è un'opzione intellettuale, loro una cosa si commonda. Ogni punto di vista è la vista a partire da un punto. Quindi, da 12 mesi e guardi, allora la tua vita ti condiziona. Allora, se noi vogliamo seguire Gesù, se noi vogliamo vivere sul serio l'incarnazione nella nostra vita, dobbiamo fare come lui, arrivare dalla parte di fuori. Quindi, pensare a partire dalla vita, dall'esperienza di fuori, ma anche fare una scelta di vita. Di povertà, come vorrei una chiesa per il popolo, una chiesa povera per il popolo, di due aspetti, una persona che se ne va. Che vuoi fare? Questo è lo sforzo che hanno cercato di fare i teologi e che ha cercato di fare la chiesa della chiesa latinoamericana. Allora, muovono il tempo per la creazione delle risorse, avevano degli istituti, molte risorse hanno lasciato come che arriva in periferia. E del Camara, quando è ritornato in America Latina, lui era adesso Oresti, e da Oresti è uscito fuori dal palazzo ed è andato a vivere in una favela, sotto una favela, voleva andare a vivere nella favela peggio. E allora qualcuno gli ha dato un consiglio, ha detto, tu vuoi andare lì? Perché mi piace, però lì non mi ricordo di nessuno. Allora, la favela che era un pochettino più alla portata di tutti, perché là hanno paura di andare, e quindi insomma il verbo deve essere raggiungibile, proprio perché lui voleva essere così raggiungibile da tutti, non so, ma andare a mettersi in un posto, però è interessante, quindi capite proprio questa, questa caratteristica, ecco. E pensate che hanno trovato, cioè se, io non sono mai andato a Salvador, a capitale, però si va in Salvador, dicono che dove ci sono, dove li hanno uccisi, ci sono due indicazioni, c'è la Bibbia e mitragliato, hanno mitragliato la Bibbia, interessante insieme, e poi c'è il libro di Mosman, il Dio crocifisso, macchiato di sangue. Ma che pensavo? Dio che ci fece male. Proprio perché loro pensavano che una chiesa per essere fedele al suo Signore, che per il regno ha dato la vita, non può non giocarsi, non può mettersi da parte. Deve buttare, deve fare una scelta di parte, l'opzione per i poveri e vivere la Chiesa dalla parte dei poveri, come ha detto molto bene Papa Francesco, io amo tutti, ma non posso non, senza, io amo tutti, ma non posso non fare la scelta di dare una preferenza per i poveri e con loro cercare di evangelizzarli e evangelizzare. Quindi è una chiesa, e tra l'altro ha delle caratteristiche particolari, perché, e per questo che per esempio ci stava fino adesso tanta difficoltà a, insomma, si fanno tanti quei santi, ma secondo me non si riesce ad arrivare là, sembra che magari lo anche altri non si riesce ad arrivare là. Pensateci bene, pensateci bene, loro sono, sono martiri, ma chi li ha uccisi non è un'altra religione. Se non è un'altra confessione, se dichiariamo cattolici, cosa fa pensare? Fa pensare. E quindi, forse questo è una delle grandi difficoltà. Sicuramente, sicuramente. Allora, c'è una domanda. La Chiesa, il tempo, la Chiesa della Liberazione, la Chiesa della Liberazione, è ancora valida? Ancora senso. I professori dicono che normalmente nelle scuole di teologia è una di quelle domande che i giovani fanno, ma la teologia di liberazione non è molto da carta. Allora, se voi andate a prendervi un volume di alcuni anni fa, dove le teologie del XX secolo, c'è un articolo bellissimo in Gutiérrez, e anche qua dentro, dove Gutiérrez dice che la teologia della liberazione è una teologia contestuale, cioè ha preso sul serio questa idea che il contesto è importante, e il contesto cambia. La teologia della liberazione non fa più dire quello che diceva negli anni 60-70, certe cose le deve assolutamente cambiare, perché è cambiato il contesto. Immaginate quanto è cambiato, ma quanto è cambiato la mente. Per esempio, parlare di dipendenza oggi, dentro questo mondo così globalizzato, ha cambiato veramente tutto. Pensate alla questione, c'erano i dittatori non ci sono più. Però pensate alla democrazia che è diventata, la cosa tra la politica e l'economia. Chi è che domina? Tutto questo è veramente da inventare. Pensate per esempio alla questione ecologica. Immaginate, i segni dei piedi, già Giovanni XXIII parlava della donna, del cammino della donna, ma immaginate oggi la sensibilità che c'è su queste questioni. Poi, per esempio, la letteratura invasa dalle sette gambe del basta, letteralmente, che vogliono una fede senza religione, senza chiesa, quindi hanno tutto un approccio diverso. Ne
una cosa diversa. Allora, ecco, questi sono nuovi percorsi. Allora lui in questo articolo molto interessante, vedete, si sostiene i compiti della liberazione, dice, veramente, il contesto è cambiato, quindi deve rigenerare, si sta rigenerando, c'è un grande fermento. Lui dice che secondo lui ci sono tre grandi sfide, ci sono tre grandi sfide. Il mondo moderno, il giovanissimo religioso, e poi la questione della porta. Una povertà che è inumana e antivangelica, che assolutamente non è di un mito, ma è di un mito del mondo. E allora, la società deve fare un questionamento estremamente mi pare due o tre anni fa, è stato fatto un grande condannamento delle teologie, è stato fatto i 40 anni, i 40 anni della teologia della liberazione, è stato fatto un grande convegno giù a Porto Alegre, al sud del Brasile, di tutti i grandi teologi, e c'è un grande fermento, soprattutto in relazione alla questione ecologica. Per esempio, un libro bellissimo da leggere è quello di Leonardo Boff, sono tutti libri che devi scrivere praticamente, sono, dove lui parla della terra, la madre terra, c'è la grande scoperta che il povero e la povera terra hanno la stessa causa che produce il loro sofferenza, che è questo, questa economia neoliberale che uccide persone e distrugge il pianeta, nel 1992, quando si è riflettuto e si è celebrato i 500 anni della preoccupazione, per esempio, si è aperto tutta una riflessione sul mondo che si è incontrato. Io quando sono arrivato in Brasile, si diceva non si arriverà all'anno 2000, che era nell'89, non ci sarebbe più virus. Si parlava di 300.000, solo più. Adesso sono vicino a 1 milione. Perché? Perché erano nascosti nelle periferie delle grandi città. È stata fatta la Costituzione brasiliana, e nella Costituzione brasiliana si parla di riforma agraria, e nel primo capitolo della riforma agraria si dice la prima riforma agraria che dobbiamo fare è parlare dei bambini, ridargli la terra dove gliel'abbiamo preso. E allora, per esempio, c'è stato tutto un movimento armato anche, per esempio, dal CIMI, che era il Consiglio Indigeno Missionario della Chiesa Cattolica, dove gli indici hanno ripreso quante lotte, anche quanti marchi in mezzo a loro, ma ci sono di nuovo indici, stanno di nuovo cercando di ritornare nel loro territorio. Ma questo, tutto questo lavoro ha portato, per esempio, a riscoprire il valore della loro religiosità. Il valore che tra di loro si arriva alla natura. Allora anche noi, in certo linguaggio che abbiamo detto con i amici, diciamo che noi siamo terra, noi siamo acqua, è vero, è vero. Ci hanno ricordati a leggere la gente in una maniera nuova, Cioè, questo è quello che fermento, è quel fermento che viene da fuori, è lo spirito che è presente in tutte le culture, in tutti i cammini che noi ci apriamo, ci porta ad arricchirci, a crescere. Quindi, per esempio, il discorso ecologico, in questo momento la teologia ha una grande attenzione e ha una sua peculiarità che viene dal rapporto con le culture indigene. Lo stesso discorso del pluralismo religioso. In America Latina si parla di macroecumenismo. Nel macro entra il rapporto con la religione afro, con la religione indio, le quali portano tutta una grande nuova comprensione dentro la nostra esperienza di cristiani, che danno una luce per rivedere anche la parola di Dio. In questo momento è molto forte, per esempio, la lettura, ci sono molte donne che stanno studiando Bibbia, che in Italia ma anche tantissimo in America Latina, quindi l'attenzione sul problema della donna, sulla violenza della donna, sul maschilismo, una lettura biblica dove si cerca di smascherare il maschilismo che c'è dentro, la visione patriarcale, che c'è anche nella Bibbia,
storia di Dio scritta in corsa romana. Quindi c'è tutto un grande fermento dentro la teologia della rivelazione. Infatti, in fondo si pensa bene.
Quando Pedro Casalganica, terminando quell'incontro, diceva la teologia è teologia della liberazione oppure non è teologia, o di certo non sarebbe quella del Dio di Gesù. C'è una grandissima verità. La teologia non può liberare dal peccato, dalle strutture di peccato, a portare vita, se non porta poi a un'azione, costruisce il Dio che teologia. Quindi in fondo anche a quello di certo non sono mica risentito. Mi interessa la giustizia, mi interessa la pace, mi interessa che i popoli si avvalgano da questo pianeta. E allora noi con il nostro lavoro ci dobbiamo dare il nostro contributo nella coscienza della consapevolezza, perché la morte è una cosa di contestuale. Quindi ci sono altri tipi di teologie che noi dobbiamo ascoltare, a cui noi dobbiamo guardare con ammirazione. Ecco, la teologia è viva. E se voi prenderete in mano questo libro, o semplicemente prendete in mano l'Evangelo iniziale, ve ne rendete conto, come la chiesa di liberazione è ancora viva. Perché se io prendo alcune frasi, per esempio, io l'ho scritto alcune qui proprio per pensare, evangelizzare, cosa evangelizzare? Ma fratello, evangelizzare, prendere presenti nel mondo reale. Evangelizzare, e costruire la chiesa. Anche una chiesa che si mette nel regno, però evangelizzare, prendere presenti nel mondo reale. Il chiesa, l'annuncio, possiede un contenuto ineludibilmente sociale, nel cuore stesso del Vangelo di Sor. La vita comunitaria è il primo modo. Si pensa al comunitario. Che cos'è? Vivere una vita da capire e sapere, volersi bene e voler bene. Voler bene. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che si possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che siamo dolci da attendere a studiare il grido del popolo soccorso. Mi sembra di leggere Gutierrez, di leggere. Questo è proprio un tipico parlato. Poi pensate quando parla della solidarietà. Poi c'è un momento. Dove dice delle cose estremamente forti. La parola solidarietà è rivoluzionaria. Allora sappiate che queste parole qui hanno fatto molto male al mondo economico. Cioè il mondo economico in generale ha fatto molto male per questa. Zamani più volte mi ha detto che c'è un difendere, Benchetti c'è un difendere, dicendo veramente Papa Francesco ha fatto una scelta di campo. Ha fatto una scelta di campo. Dove dice? Allora, in questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli, voi stessi date loro da mangiare, cioè implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia gli esempi più semplici quotidiani di solidarietà di fronte alle migliaia molto concrete che incontriamo. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sforato di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorizzare la vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. E dove a un certo punto ricorda, che non lo metto, ma ricorda che la proprietà privata è un diritto, ma la destinazione universale dei beni vale più. Vale più. Sono beni certissimi, anche un musulmano economico, dove puoi avere le case che vuoi, dove puoi avere i soldi che vuoi. È un puntale di in maniera estremamente forte. La Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia dell'esercito della carità cristiana, della quale si testimonia tutta la tradizione della Chiesa. Guardate, per terminare, io voglio, vi lascio da portare a casa. A Mario che mi ha invitato regalo questo. Volevo sapere da Mario se tu conosci questa esperienza. Allora, questa esperienza, sentite. Allora, prima di tutto che cosa vedo? Io vi ho parlato di questi vescovi che si riunivano durante il concilio. Cosa che io concilio? E hanno fatto un pacco delle catacombe. Un pacco.
Ah, sì.
Un pacco. Lo conosci questo? Bene. Un pacco. E in questo pacco si dicono delle cose straordinarie. Io vi ho fatto una fotocopia della portata a casa, perché convenga. E guardate, leggendo questo capirete Papa Francesco. Punto 1. Noi cercheremo di vivere secondo lo standard di vita ordinario delle nostre popolazioni, per quel che riguarda la situazione di cibo in mezzo di comunicazione. Andava da metro, andava da pullman, piedi di bicicletta. Noi rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente nelle veste, negli insegni di metalli preziosi. Ecco da dove nasce la mela di cibo. Questo anello che lo sappiamo, sì, che però noi dovrei vergognarmi tante volte di portarlo, perché simbolizza l'anello di Tucum. Perché c'è stato il bellissimo passo in Brasile, l'anello di Tucum, che si chiama l'anello di Tucum, dove Pedro Casalgiallica racconta. Quindi vi do questo foglio. E poi, allora, un'opera collettiva, le fabbriche della povertà, è nata un'azione. Ma guardate, animata da una chiesa di Barbici qui in Italia, da tante realtà legate al nostro mondo, al mondo cattolico, una riflessione lunga che ha portato a delle azioni. Le fabbriche della povertà, liberare la società dall'impoverimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è la povertà è perché qualcuno e qualcosa la sta fabbricando. Allora, se noi vogliamo eliminare la povertà, allora, vi do un fogliettino, puoi passare anche questo fogliettino, Marco, questo fogliettino, questo è, perché secondo me è un impegno, questo aiuta a capire. I 12, da una parte c'è i 12 principi fondatori, 12 idee che animano questa azione che stanno facendo, e poi un giorno verrà quando è detto. Nessuno nasce povero né sceglie di essere povero, poveri si diventa, la povertà è una costruzione sociale, non solo né principalmente la società povera che produce povertà, immaginiamo se c'è una società ricca negli Stati Uniti e la povertà è un problema specifico, vediamo cosa succede attorno a noi, l'esclusione produce l'impoverimento, dall'altra parte ci sono le priorità, le tre campane che questa azione sta facendo. Mettiamo fuori legge la finanza predatrice, diamo forza ad un'economia di beni comuni, costruiamo le comunità di cittadini. Ora, se leggendo questo qua, mi sembrava di ritornare a quando io mi incontravo con i movimenti popolari, con le nostre comunità di base, e riflettevamo con coscienza, ascoltavo da loro una criticità, una lettura della realtà così interessante e mi sembrava così vera, che aveva delle radici anche bibliche profonde, che mi entusiasmavano, per dire che c'è tanta speranza nel nostro mondo, nel mondo come anche qui in mezzo a noi. E secondo me questa è un'azione a cui noi dobbiamo prestare, fare attenzione. Io mi fermerei qui. Mi ha parlato troppo.
La teologia della liberazione, sentendo il Don Flavio, ha diverse sfaccettature e anche diversi protagonisti, no? Non è vero che è stata i due documenti della Santa Sede, uno che faceva vedere quali erano i rischi che si correvano e uno invece che metteva in risalto la parte, diciamo così, innovativa che portava.
Il secondo.
Il primo se la prendeva soprattutto con la corrente di Hugo Asman, che era un cileno, il quale come lettura della realtà prendeva l'analisi marxista, no? Però è l'unico, né Bock, né Frei Betto, né eccetera, si sono mai sognati di partire da quel punto. Il punto focale invece è sempre stato il povero, in situazione, il povero che vive in quella realtà lì, eccetera. Allora, se io devo comunicare il Vangelo a questa persona, devo cominciare a chiedermi perché questa persona è povera. La teologia della rivelazione capovolge un po' diciamo così, no, l'approccio pastorale, non tanto comunicare delle verità, quanto piuttosto mettermi accanto alla persona, camminando, no? E insieme a lei scoprire quali sono i limiti che impediscono di emergere in piena dignità. Io ricordo quando studiavo a Montevideo che il professore di storia, Juan Algorta, che era un salesiano, ma molto, e adesso io ve la dico in la canzone della guerra dei Beatles, io non so l'inglese, e che fa parara, 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 lo conoscete? Niente, da qui non c'è la generazione dei Beatles, e quindi va bene che pregate. No, questa canzone che i Beatles, per i Beatles, no? In Uruguay, no, questa musica gli aveva cambiato le parole. Ernesto e diceva libertà, libertà, oh libertà, para un mondo nuovo che di ti nascerà. Allora, questo professore, Juan Algorta, un giorno venne a scuola con una serie di foglietti che erano quelli che si facevano e venivano distribuiti all'ingresso della cattedrale di Montevideo. Nota, erano gli anni della dittatura. I momenti liturgici erano organizzati non sempre la stessa associazione, a volte era l'Azione Cattolica, una volta erano diverse associazioni preparate, e tutti avevano dentro questa canzone. E lui, da buon storico che ci aiutava a leggere dei tempi, diceva: guardate questa, tutti esprimono una tensione più o meno teologica, spirituale, eccetera, però a tutti questi, no, la cosa più importante che sentono in questo momento, che gli manca, è la libertà. E il fatto di inserire la canzone dei Beatles con le parole in spagnolo, no? Oh, libertà, para mundo. E a quel punto lì rimanevi ti abituavi a leggere la realtà e con occhi diversi, perché anche i gesti semplici, minimi, erano proprio quelli che mostravano come l'annuncio del Vangelo doveva passare attraverso modi radicali. In questo, in modi nuovi, modi fantasiosi per essere annunciati. E poi ogni paese un po' a sé. Il Brasile, fuori discussione, è stato una cucina di quelle. E il padre della liberazione in Uruguay era lui il secondo. un teologo di primordine, ma ci sono dei teologi e delle persone che magari sono di seconda, non oserei dire seconda scelta, però sono più nelle retrovie, però portano avanti questo impegno in maniera più incisiva. Questi qua, i vari Freibetto, i Boff, i Gutierrez, eccetera, sono un po' fra di spicco. Però esiste una seconda, terza generazione che questa cosa viene portata avanti con una certa incisività. E non è un caso che proprio là dove dava più fastidio si sono eliminati quelli dell'università centroamericana. È a testimoniare, no? come sia in questo caso proprio le persone che aiutavano a riflettere, a pensare, venivano fatte fuori. Ecco, la teologia di rivelazione è secondo me, questo è un mio parere molto personale, credetelo, è al di là del Papa Francesco, è quella che ha influito sulle altre teologie in una maniera più radicale. La scelta dei poveri in America Latina, per esempio per la Chiesa italiana, è diventata, ripartiamo dagli ultimi. Ripartiamo dagli ultimi. E qui ovviamente ogni parrocchia deve interrogarsi, che gli ultimi della sua parrocchia sono al centro dell'attenzione pastorale, o se invece sono solo quelli a cui portare il pacco, perché effettivamente
l'avrei voluto fare il primo viaggio a Lampedusa è questo, non era per farsi vedere, non era per, è stato interpretato in mille maniere, però quando veramente rifletti da dove viene l'esperienza che ha avuto di Chiesa, la spiritualità che lo ha animato, però ti rendi conto che non poteva fare diversamente. Ha voluto dare un segno anche a tutti noi.
Ciao poi, ciao. E se qualcuno però ha delle domande da fare a Flavio, è questo.
Poi interessante come i materi sono stati una fucina di vocazioni impressionanti. Io ho lavorato molti anni, un periodo, con una suora giovane, bravissima. Era una ragazza di Ezechiele Ramin. Mm-hmm. Ezechiele Ramin era un prete nostro, di Vicenza, che è stato ucciso, il problema nelle fazendas con i fazenderos, difendendo i piccoli contadini. È impressionante, i suoi giovani sono partiti letteralmente, c'è veramente il seme dei martiri che cade sulla terra, perché è una testimonianza di fede, per amore. Per amore alla vita, per amore al popolo, è interessante. Per cui anche questi momenti qua, invece di assopire, hanno. E a un certo punto, ma basta, la Chiesa non ha più bisogno di martiri. Allora anche una Chiesa che dice, ma noi non vogliamo essere martiri, noi vogliamo essere fedeli. E invece, nessuno di noi vuole martiri. Ma come se non è fedele al Vangelo? E in questo contesto può essere fedele al Vangelo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Forse pagare con Gesù si chiedono, ma non è merito. E di tutti essere fedele al Vangelo, è interessante. Non era una cosa che voleva essere, ma anche se voleva, che vuole una teologia, voleva essere fedele. E mi pare che una lettura che sta anche nascendo adesso, i testimoni. Perché anche in un contesto particolare dove si uccide non è un musulmano, non sono i comunisti, ma è la fede della tua chiesa, cattolici. La chiesa non è cattolica, ma sa. Quindi che si muove?
Dopo ti ringrazio per la lucidità e la chiarezza, si vede che tu hai fatto, come dire, nelle comunità male interventi pedagogici, parlavo molto chiaramente, molto, come dire, semplicemente. Quindi, grazie per la comunicazione. abbiamo invocato io e grazie alla tua disponibilità. Però nel contempo volevo chiedere che cosa è che limita il nostro percorso di cambiamento e che cosa blocca specialmente noi occidentali, parliamo d'America Latina, parliamo verso gli europei, chiamati a tradurre anche noi la visione del fatto quotidiano, quindi a vivere l'opzione preferenziale per i poveri, perché tanti poveri sono i poveri economici, sono tanti poveri intellettuali, i poveri in tutte le forme di povertà, perché cosa è che blocca questo nostro percorso di cambiamento? Perché non vogliamo cambiare? Secondo te, perché in qualche modo non riusciamo a vivere concretamente e seriamente per te?
Allora, se noi leggiamo con attenzione l'Evangelio di Nicea, c'è proprio Gaudium, l'Evangelio di Gaudium, c'è una parte dove lui parla della cinesia, parla, cioè ci aiuta a capire che veramente ci sono dentro di noi dei percorsi da fare, no? Siamo bloccati.
Per chi non lo sapesse, cinesia vuol dire pigrizia.
C'è un consumismo. Cioè, c'è un consumismo che bisogna... voi avete sentito, vi ricordate di quelle grandi campagne contro la fame, cambia la vita, tutto il discorso dei cibi di vita, che si sta riprendendo un pochino nelle nostre comunità. Il discorso dei cibi di vita è un discorso estremamente interessante. Ed è nato in Italia tra la rete una questione di vita. Intergenerazionale, una rete di vita dove persone di vari tipi, di tanti giorni si incontrano in unità, riflettendo su percorsi possibili da fare proprio dal punto di vista per cambiare la mentalità. Però in realtà è un mondo missionario, cioè i nostri missionari degli anni 70, 60, 70 loro, che ritornando su rimanevano impazziti, vedendo un paese che si stava diventava sempre più ricco, ma si stava sempre più chiudendo, diventando emotici, quindi è insensibili a delle situazioni incredibili che loro vivevano nelle varie parti del mondo. Allora hanno cominciato a portare avanti le persone, a portare anche delle denunce, dei nostri stili di vita. Cioè, secondo me è proprio un grande cambiamento che dobbiamo cioè proprio riflettere su quello che c'è e alla fine quello che ci blocca è che io mi sento non prendiamo sul serio, lui parlava di una speranza che viene il soffio nuovo che viene dal suo, però questo soffio lui viene, ma noi lo dobbiamo accorgere, cioè dobbiamo ancorarci una cosa. Ti faccio un semplice esempio. Quando io mi ricordo una volta che ero giù, a un certo punto, proprio lì, parlavamo in un suo contesto, io sono andato a lavorare in una diocesi di Cassia, era una diocesi che il territorio era due terzi dell'Italia, e noi eravamo 23. Parlavamo della ricchezza, però delle nostre comunità, della vita degli altri, della vita delle comunità. E uno mi dice, guarda, in Europa le cose cambieranno quando arriverete ad avere la nostra stessa situazione, cioè, non ci saranno più ricchezze. Io pure che dobbiamo essere costretti. Cioè, i laici saranno di più valorizzati, daranno fuori veramente per quello che sono, assumeranno il loro posto, che è loro. Cioè, quando noi saremo in di me. Ho tutto paura che possiamo proprio essere costretti per cambiare. Adesso, secondo me, è una grande partita. Cioè, abbiamo qualcuno che sta indicando, cioè, dovremmo avere tutti in più una io quello del consumismo non è una cosa estremamente importante. C'è un libro molto bello scritto a più mani dove si parla proprio di questo, del cambiamento di Giampara, dove c'è dopo racconta quella storiella della rana e dell'acqua calda, che se tu prendi una rana e butti la rana
una bacinella di acqua calda, scopre, se riserva. Ma se tu, mentre nell'acqua fredda, pian pianino, ti metti un po' di acqua, lei non se ne accorge, finché muore. E consumisce questo. È questa cultura che penetra nella nostra testa, nel nostro cuore, che ci spegne. Non riusciamo a fare quel passo, quel salto, e magari anche ad accogliere tutti quegli impulsi dello spirito, ci cade, vorrei in altre maniere. Invece no. Quella insensibilità, la cultura, cioè quindi dei luci forti che ha fatto anche lui dal padre, ci sono da pensare, perché non ti piangere. Cioè, veramente non è questo funzionismo che è entrato a più livelli. Allora vediamo come si crolla, non lui deve essere scrollato, allora proprio. Oppure cerchiamo. Secondo me noi che siamo qui abbiamo un grosso compito, grossa responsabilità di aiutarci, di animarci, di riflettere e di ascoltare anche tutto quello spirito che viene da fuori, quel profetismo esterno alla Chiesa che ci chiede anche, che cambia. Per esempio, io sono stato, ero con i ragazzi adolescenti a Roma, nel nostro percorso annuale, alla fine si va a Roma, però il 25 di aprile c'era l'Arena di Verona, dove c'era il vostro laureato, secondo me c'è un momento straordinario. C'è quello che ho ascoltato lì, le testimonianze che ho sentito, le riflessioni che ho detto, non è stato un momento straordinario. E quello è stato un momento che mi ha dato speranza. Però è vero, cioè, quello che sta succedendo per un momento, prima della guerra, non ne parliamo ancora mai. E poi le vediamo le immagini, ma non riesco a fare un salto. Come mai? Allora aiutiamoci. Questo che vi ho dato, questo percorso qua fatto, secondo me sono un altro di quegli impulsi forti dello spirito che per esempio sta dando, no? La Chiesa. Quello che è successo alla Vena di Roma, non c'è tornare a parlare. Perché non voglio parlare. Non c'è una decisione esterna, c'è la perfino loro, perché se sono detto, ma noi se avevamo 5-7 mila, il giorno dopo la televisione, avevamo paura, avevamo fracassato, dopo no, ormai per tanti anni. E invece è stato un momento proprio forte di passione, c'era una bella presenza dei giovani, ci sono tutti degli artisti, ci sono rimasti anche mamme toccati, hanno lasciato una testimonianza, hanno cantato una musica che è stato un momento bello, per ripartire, per andare, ci sono, noi dobbiamo. Se noi ci sono dei cambiamenti per noi, però questa questione del consumismo lavorare con i cambiamenti molto concreti, eccetera, questo dobbiamo dire, perché siamo caduti in quella situazione della rana.
Che gente che era Verona.
Che bello. Chi c'era Verona? È stato bello. Ah sì, è vero, ti ho visto, no? Mi ricordo. Vero. È stato bello o non è stato bello? È stato veramente un momento forte. Dio stancato.
Prego Roberto, tu sei il segretario regionale, hai tutta poi la facoltà di prenderti la parola, eccetera.
Allora io ringrazio Don Flavio perché, mentre lo dico, a me tu parlavi di Tamara, parlavi della Doc, parlavi di altre cose, e io sentivo il figlio dire due giorni.
E chi sono?
Ecco, io tra l'altro le ho vissute queste cose, ma per esempio la teologia della liberazione è un originale progetto che era una direzione di qualcosa che il Papa aveva inquadrato per Benino. Quindi basta lì, non prendiamo tempo. Adesso con Papa Francesco, adesso non so che cosa dicono, ma io ormai senti parte di sì, del Papa. Però ecco, tanto per dirti anche questo spappolamento del cervello, no? Oggi sentivo
alla radio, è una cosa normale, no? La prima notizia è mio signore che va a fare la rieducazione con i malati di Alzheimer, no? La cosa più importante. Poi dopo, la seconda notizia è che sta peggiorando la situazione in Ucraina e la borsa è preoccupata. Noi, no di certo. E poi...
Anche se non è
insomma, certamente, ma è più preoccupata la borsa e quindi reagisce nervosamente. Io credo che ci sia rimasto proprio un processo di spappolamento del cervello che porta a trovare normale cose che non sono. La scelta dei poveri è l'unica cosa che si può mettere in questo mondo in evidenza tale per cui dicono, ah, se questo sono cristiani, allora conviene essere cristiani. Conviene perché è dente come si deve. Vabbè. Grazie perché mi ha fatto venire un po' di nervoso, delle volte insomma bisognerebbe prendere un po' di più. E poi ecco, vorrei ringraziare anche Don Mario perché adesso 10 anni che andiamo avanti, forse anche qualcosa di più, non mi ricordo più, a fare questa formazione. Credo che noi non dobbiamo mai chiudere gli occhi, perché quando Papa Benedetto XVI ha fatto la rinuncia, io ero a tavola con i miei padri, noi siamo in comunità, 12 sacerdoti, e allora sotto Papa, no? Allora dico, ma chi è che potrebbe fare il Papa? Io non sono il più giovane, ma quasi, e timidamente dico, ma dico, dovessimo vedere la quantità dei cristiani sparsi nel mondo, dovrebbe essere un Papa sudamericano. Ma dire, ma sì, ma sicura che un Papa sudamericano, ma non scherzare neanche, ma quando mai è successo? Non è che lo pretendo, io ho detto che secondo me lì ci sono la gran parte dei cristiani del mondo. E poi mi dicono, ma chi potrebbe farlo poi? E io dico, ma che ne so, io c'è il cardinale di San Paolo, dico, non chiedo che dirmi neanche il nome, perché non lo so, se ne è sentito parlare bene, e poi c'è anche il cardinale di Bonaventura. Come si chiama questo cardinale di Bonaventura? Sono andato a vedere su Wikipedia, per cuore. Fa finire che anche gli italiani, bella scoperta l'argentino, che è di origine italiana, metà. Quanti anni ha? Del 37, troppo vecchio. Poi diventate che ricordi fuori tutto quanto. Quando 3-4 giorni dopo l'ho letto, sono entrato in questa storia. No, non ho nessuna cosa, però ce l'ho cercato, ma non era, non avevo nessuna logica. Però le ragazze che erano giù a Buenos Aires, noi abbiamo una piccola comunità lì giù, di ragazzi che ne sono, che l'avevano conosciuto, me ne avevano parlato in un modo tale, e poi ho visto anche le applicazioni della teologia, dell'educazione nella pastorale urbana, e detto, cavolo, ma forse così anche da noi. Quei principi lì li abbiamo visti anche in alcuni vescovi delle Argentini. I giovani della Villa non sapevano che Bergoglio era il cardinale di Giordano. Pensavano che fosse un prezzo per cui credo che però tu mi hai illuminato stasera perché mi mancava lo passaggio per dire che è una chiesa che ha preso il chiesa con Cristo mentre noi
in questo momento si sta riflettendo molto su questo. Per esempio hanno fatto poco tempo fa un convegno molto bello a Camaldoli dove l'Annunceti ha fatto una relazione sulle chiese e ha parlato soprattutto della chiesa latinoamericana. Perché infatti anche il Medellin e il chiesa di Medellin è proprio questo. Ma è stato così forte l'impatto che nel 1971, io ho studiato un po' di dottrina sociale della chiesa laggiù a San Paolo, perché il corso che ho voluto fare, sull'insegnamento sociale della chiesa, perché come presidente del centro di diritti umani non passate troppo, ho bisogno di fermarmi, di pensare un po' perché è molto particolare quello lì. Allora, fa parte, quasi come uno dei testi fondamentali, il sinodo dei vescovi del 1971. Nel 1971 c'è stato il sinodo dei vescovi,
Sapete qual è il titolo di questo? La giustizia nel mondo. La giustizia nel mondo. È il testo brevissimo. L'ha portato a Paolo VI. Paolo VI l'ha letto per la prima volta e l'unica volta, ha firmato, l'ha consegnato tal guardia e di una contundente incredibile. Ed era stato animato questo testo. Cioè i vescovi che dopo Concilio Vaticano II, dopo Medellin, scusiamo che dobbiamo riflettere sulla giustizia, una persona, dove parlano addirittura nella liturgia, bisogna mettere questi testi dei profeti, nelle scuole di teologia, deve avere un posto particolare, lo studio, la riflessione su Regno di Dio, bellissimo. È un testo fondamentale nello studio dell'insegnamento di Salvatore. Qui in Italia non lo trovo. Se io prendo i testi della liturgia della Chiesa, non c'è! Non c'è! L'ho sentito citare da un vescovo che mi ha fatto un piacere grande. Sai da chi? Monsignor Do. Monsignor Do cita la giustizia nel mondo come un diritto fondamentale. La preoccupazione è come poter spiegare, come spiegare il Concilio al nostro popolo.
Ma seguendo il discorso del Don Flavio, io allargo un po' il tiro, ma per esempio se uno legge il Vangelo, i quattro Vangeli, non trova mai un povero che si rivolge al Signore chiedendogli come si va in paradiso. Come si va in paradiso? Chi gli fa la domanda cosa devo fare per avere la vita eterna è un ricco, no? Il povero gli chiede di guarire la vista, di sanare la figlia, di eccetera. Cioè, sembra quasi che la preoccupazione di entrare nell'aldilà sia di quelli che di qua hanno già avuto tutto. E che invece il povero qui, no, la teologia della liberazione rimette questa persona al centro, però non tanto per dirgli guarda te come sei miserabile, oppure per spiritualizzarlo, beati i poveri, però per l'amor del cielo state in fondo alla chiesa, non venite davanti e via dicendo. No, questa, la teologia della liberazione prende il povero con il suo contesto, con la sua vita, con... perché il povero è povero, il povero beve, picchia la moglie, spende i soldi inutilmente, però se non fosse quello così non sarebbe povero, e per quello è amato da Dio.
Il concetto di povertà, noi quasi sempre abbiamo solo la visione economica, allora parlano molto di povertà culturale, e la povertà che è anche frutto del peccato, il povero, la povertà che è legata al mondo del peccato. Sulla questione della liberazione, per esempio quello che abbiamo detto, ma perché togliere sviluppo e mettere liberazione? Hanno dato una lezione, la Chiesa di Novelli, perché la parola liberazione è una categoria teologica, la trovo in continuazione nella Bibbia, la parola liberazione, sviluppo no. È vero, è una categoria biblica, teologica.
Bisogna farli partire i consumi.
Dopo Medellin andarono giù una commissione nordamericana, fece un giro che era guidato da un certo Rockefeller, non mi dice questo, il quale tornando negli Stati Uniti disse che la principale forza di opposizione agli interessi economici negli Stati Uniti d'America era la Chiesa Cattolica. E se voi andate a vedere e seguite un po' tutta la cosa, come in fondo per dovere di ufficio abbiamo dovuto seguirla noi, voi vi accorgete che dagli anni 70 in avanti c'è l'invasione delle sette. E l'invasione delle sette è sostenuta economicamente, no, dalle case madri che sono in Oklahoma, in Utah, eccetera, eccetera. Vedete di aver alzato la mano, scusi.
Io però non vedo perché non ho che è stato un mondo affascinante della teoria della relazione. E effettivamente in questo mondo, forse da chi la rifiuta in parte, ecco, è stato molto interessante per lui. Non capisco una cosa però. Perché invece la Chiesa romana per anni l'ha messa unità lì? Perché il tempo Romero mi sembra non potrebbe non fare un tributo, e quindi era un contrasto molto forte che solo negli ultimi anni di Papa Giovanni Paolo II ha avuto un altro tipo di Roma. Quando uscì il libro che lei mi ha fatto vedere, che era la sua venire, che era scritto Papa Bergoglio finalmente ha sdoganato la teologia della
è la causa di desiderazione.
Quindi, lì devo parte, come dire, quindi, ecco, cos'era la parte, le grandi ombre che lei poteva già, non c'è questa sera. Quando io, questo non lo leggevo, è uscito l'inno, nel nostro movimento parrocchiale, in ogni modo vediamo un consigliamo di libro. Io sono arrivato al mio libro, e è la cosa, il mio padre dice, erano tre libri, poi no, erano tutti commenti, una tiratoria, per dire. Quindi noi ci ricordiamo che teologia della liberazione vuol dire intervento armato degli uomini di Dio a favore del popolo, perché sono messo davanti questo. E io questo non l'ho sentito, quindi.
Che si è mai?
No, cioè io mi auguro che poi come sempre a noi noi siamo, come dire, impoveriti dall'informazione esatta, no? Ci fanno vedere solo quello che sono. Ma su questo cosa c'è dietro? Ecco? Perché è stata veramente congelata, come dire, e anche una parte di chiesa l'ha contestata.
Sì, non so se avete. Invece di 15 giorni è passato alla televisione il film su Giovanni XXIII, è interessante, il film che poi non è niente di particolare, alla fine, prima di morire Giovanni XXIII, dice a Paolo Capovilla, siamo rimasti soli, ce l'abbiamo presa tanto, ce non avete tanto. Cioè, e rivela la sofferenza di questo uomo, che ha fatto pagare cara una parte della Chiesa là dentro per aver voluto il concilio per quello che stava estendendo il concilio con queste parole forti quindi le resistenze alla teoria della liberazione sono state dovute per alcuni errori come lui prima ricordava alcune scelte fatte scelte candidate, scelte prese che entrano nel governo è stata una scelta che ha creato una polemica enorme, Giovanni Paolo II più volte è intervenuto su questo aspetto. Se qualcuno ha visto il film su Oscar Romero, c'è quella forte discussione straordinariamente bella, dove vede il bagno del prete con il fucile, col mitra, e Oscar Romero che urla, non puoi, sei quasi in Cristo, quindi viene fuori l'anima splendida, bellissima, estremamente evangelica, ha dato la vita, non violento, la forza della non violenza. E quindi queste cose ci sono state, poi sicuramente c'è cioè, il potere per il potere è qualcosa di estremamente presente nella nostra Chiesa, perché sta venendo fuori legato alla resistenza che si sta facendo a Papa Francesco, dietro ci potrà essere una certa visione teologica che neanche è stata toccata dal Concilio Vaticano II, o può essere semplicemente veramente una malvagità dentro al cuore di alcune persone. Tutti noi abbiamo diritto di giudicare niente, ma alcune cose che stanno venendo fuori anche legate agli occhi, c'è quel povero giovane prete che ha ricevuto un incarico da Papa Francesco in relazione allo IOR, che il giorno dopo subito è stato ha proprio accolto, cioè
è arrivato dalla mente, dal vento, cioè quella cura fare, è veramente fare, fare tutto, adesso è morto, dalla mente, quindi vuol dire che
ma la domanda che fa lui, no, io rispondo molto semplicemente, non ho problemi a dirlo, è il potere, è il potere. Non so se vi segue in questi giorni, circola sulla rete una bella vignetta, non è una vignetta, parafrasando la pubblicità che si fa dell'8 per mille per la Chiesa Cattolica, no, chiedilo a loro, chiedilo a Sor Lucia che si occupa, chiedilo eccetera. Allora, in internet trovate Bertone, paludato con tutti i paramenti cardinalizi, che si sta facendo, riparando un appartamento a cui spese 800 e non so quanti mila euro eccetera. Allora, chiedilo a Tarcisio, no? Chiedilo a Tarcisio che si sta. Allora, quelle cose lì effettivamente non bisogna essere dei manicheisti, perché il fatto di che i bravi sono da una parte e i cattivi sono dall'altra, la capacità di fare del bene e del male attraversa ciascuno di noi, e la teologia della liberazione ci aiuta a capire che se non stai attento, per esempio lì della goccia, se ti trovi dall'altra parte senza neanche renderti conto, no? E quindi chi di noi non è consumista? Però oggi proprio perché tu sai che sei al corrente di questo, cerchi di riparare, di...
Voi siete stati in Argentina? Alcuni allora, l'ultima volta che sono andato in Argentina, da Buenos Aires, sono andato a visitare la famosa caverna dei 5.000. È stato interessante, nel nostro gruppo uno a un certo punto esce fuori e fa, però mamma mia la chiesa qui, e c'era una ragazza giovane, argentina, si chiede e mi fa, che chiesa? Interessante, perché qui sono anche molti diversi. Interessante, però, allora io ho un carissimo amico, siamo cresciuti insieme, siamo diventati preti insieme, lui è stato prete fino a 5 anni fa, mi sono lasciato, lui in Argentina, una compagna. E lui nel suo percorso di vita ha lavorato nel nunziatore.
Ha lavorato?
Nel nunziatore, obbligato. L'ha fatto come un servizio e tutto. Dopo un'esperienza in Africa straordinaria, va lì, proprio in mezzo ai missionari. Buenos Aires, negli anni 90, il primo giorno in cui lui è arrivato là, entra nella nunziatura, trovato con il nunzio tutti i dittatori, cioè tutti i capi di stati che erano dittatori, la tranquillità mangiata. Tutti. Lui ha visto quello, è uscito fuori. Da lì è iniziato un dramma per la sua vita. È andato a lavorare, è stato 3 anni lì, andava a lavorare a Filme, col famoso vescovo, nella periferia e tutto. Allora, si sa che certi vescovi in America Latina hanno bloccato la teologia della liberazione anche per non... già i conflitti erano enormi, per non aumentare i conflitti, ma si sa altri per scelte di campo. Cioè, per esempio, la questione della famosa Angelini è una questione per sentire, questo vescovo di Dayoka ucciso, che addirittura il capo dello Stato, quello che è morto, Kirchner, deve dire ai vescovi, guardate che noi domani, lo diciamo poi ufficialmente, è stato poi proprio ucciso, non è stato un incidente d'auto, perché la Chiesa argentina continuava a dire che aveva avuto un incidente di auto. Il capo di Stato deve guardare, gli fate poi voi la sicurezza, perché noi lo diciamo perché veramente è stato ucciso dagli squadroni. L'hanno ucciso in una maniera scientifica, c'era veramente una chiesa col potere, una chiesa che aveva una visione dell'autorità centrale e dell'alleanza con
i ricchi. L'altro giorno ascoltavo, non mi ricordo chi, un vescovo, che diceva che parlando con altri vescovi, un vescovo gli ha detto, no, io voglio una chiesa ricca, io non voglio una chiesa povera, io voglio una chiesa ricca, perché più abbiamo soldi, più possiamo aiutare i poveri. Cioè, questa è una carità con i maestri, ma questa è una visione tremenda. Parlando con gli altri vescovi, no, io voglio una chiesa ricca, perché più la chiesa ricca, più puoi aiutare i poveri.
Ringraziamo Don Flavio. Il segretario regionale della commissione missionaria mi ha già fatto segno un paio di volte che ora andare a casa, che deve darmi la biella, fermi un attimo. E sta venerdì prossimo dovevamo trovarci a Vercelli, invece andiamo a Vierna, perché quelli di Vercelli sono chiamati a raccolta da nuovo vescovo che arriverà, come si chiama lì? Però voi ci siete o anche qualcuno oppure? E a Flavio vieni qui in gli regaliamo questi due libri. Questo è Pierluigi, è un libro su Pierluigi.
Ah, quello che tu hai
che era in Uruguay chiamo. E questo, i diritti dell'uomo, sono stato mercato ai tempi della vita.
Mamma mia!
Ragazzi, e tutti coloro che sono intervenuti, che vengono dalle altre diocesi, ricordiamo che qui ci sono, c'è il riso in omaggio. Andiamo.